Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta il commento del cardinale Gianfranco Ravasi alla lettura drammatica de I Giusti di Albert Camus, effettuata il 15 febbraio 2013 nella Chiesa del Gesù di Roma.
Vorrei iniziare questa breve riflessione che faremo insieme con un gesto forse un po' paradossale per voi. Io vorrei dedicare proprio questa sera alla figura di Benedetto XVI. Ma voi vi chiederete perché? E la ragione c'è. Infatti, Camus costituisce una delle figure che io considero fondamentali per quel cortile dei gentili, per il dialogo tra credenti e non credenti, che proprio Benedetto XVI ha voluto e che io poi concretamente ho realizzato col mio dicastero Vaticano. E lo dico in maniera molto realistica. A giugno, nel giugno prossimo, io sarò a Marsiglia e a Marsiglia celebreremo un grande cortile dei gentili nel quale saranno presenti due grandi attori, due protagonisti. Da una parte un grande credente, filosofo che sconfinava anche nella teologia, nato nello stesso anno di Camus, cioè Paul Ricoeur, e dall'altra parte sarà presente proprio lui, Albert Camus, nato nello stesso anno e, come ben sapete, morto molto prima, ancora quasi, diremmo, non nella sua giovinezza ma nella sua prima maturità, in questa forma così banale, una macchina, un'auto che si schianta contro un albero. Ecco, queste due persone rappresentano, a mio avviso, sono forse quelle che più di tutti rappresentano proprio le due voci profonde che si interrogano e rispondono anche sulla base di opzioni diverse, stando su territori differenti, ma entrambe queste figure profondamente legate all'amore per la persona umana, ma anche all'interrogazione su questo enorme mistero che ci circonda, che batte sulla nostra pelle, che penetra la nostra esistenza. E devo dire che proprio quello che voi avete ascoltato questa sera, in una rappresentazione così incisiva, così potente, come quella che è stata fatta qui, sicuramente sul versante della non credenza è una grande testimonianza. Quest'opera appare, viene presentata per la prima volta nel 1950. Nel 1951 Camus scrive un'opera che a mio avviso è fondamentale per comprenderlo. L'homme révolté, dove c'è questa parola fondamentale, l'uomo in rivolta, l'uomo ribelle, ma non nel senso di una ribellione inconsistente. È una rivolta metafisica, radicale, sostanziale. E lì c'è proprio, quasi direi, il succo di tutto quello che avete visto e ascoltato questa sera. Io voglio soltanto fare ora con voi poche considerazioni, ho detto, anche abbastanza confuse alla fine, perché è come la poesia, insomma, le grandi opere d'arte o come il teatro non si spiegano, soprattutto il teatro, il grande teatro, si vive, cioè il pubblico è partecipe, è una parte assieme agli attori. Gli attori sono coloro che danno voce, o meglio, muovono le sinapsi del nostro cervello per riuscire a condividere quell'esperienza che viene presentata. E tutti voi sicuramente, abbastanza facilmente, avrete vissuto un'esperienza antitetica che è dominante nell'interno soprattutto della prima grande parte. La seconda parte poi, quella del carcere, spariglia tutto, confonde anche e anzi continua ad introdurre tutta una serie di elementi inediti. Pensate alla figura della Granduchessa che introduce l'elemento religioso anche in una maniera discutibile, che rimescola un po' tutte le carte e che trasforma lentamente anche attraverso la gelida testimonianza del funzionario di polizia, rivoluziona un po' tutto il meccanismo limpido della prima parte. Il meccanismo della prima parte è limpido ed è uno dei temi cari a Camus. Chi conosce tra di voi Camus sa quanto sia importante e l'homme révolté lo testimonierà. Cioè, esistono due rivolte fondamentali. C'è la prima, che è quella rappresentata da Janek e da Dora. Prenderò soltanto qualche frase. Sono entrato nella rivoluzione, dice Janek, Kaliaev, perché amo la vita. La bellezza e la gioia esistono ancora. Io ho bisogno di essere amato da tutti voi. E ancora, amo la bellezza, la felicità. Per questo odio il dispotismo. Noi uccidiamo per far sorgere un nuovo mondo dove nessuno ucciderà più. Sentite anche la dimensione dell'utopia. Noi accettiamo di diventare criminali perché la terra si copra finalmente di innocenti. Sentite anche le contraddizioni, ma al tempo stesso il bisogno assoluto di purezza, di bellezza, di libertà, di giustizia, di verità. Ed ecco allora quell'elemento che tutti sempre segnalano quando si legge anche soltanto qualche brano dei giusti. Hai mai guardato i bambini? Quegli occhi gravi che hanno a volte? Non ho potuto io sostenere quello sguardo. Quei due visetti seri e nella mia mano quel peso terribile. No, non ho potuto. Ecco, vedete, rappresenta, con Dora anche, rappresenta questa rivolta sì all'ingiustizia. Sentite anche il desiderio di fare un mondo di innocenti, anche se per arrivare a quello devo imboccare la via della giustizia e questa via della giustizia comporta il sangue anche. Però vedete, il suo desiderio è quello di far trionfare alla fine l'amore. E lui è un debole, difatti non scaglia la bomba. E questa debolezza è la sua grandezza. Avete sentito quella parola che poi si cerca in qualche modo di cancellare? Tenerezza. Ecco, questa è la grande figura che tutti intuiscono, rappresentata proprio dall'amore dei due. E noi sappiamo che attorno a questo tema, il tema dell'amore, ininterrottamente poi Camus continuerà a esercitarsi. Scriveva nel 1937, pensate, giovanissimo, nei suoi taccuini: dovessi scrivere io un trattato di morale, avrebbe 100 pagine, 99 delle quali assolutamente bianche. Sull'ultima poi scriverei: conosco un solo dovere, ed è quello di amare. A tutto il resto dico no. Volete ancora sentire un'altra componente di questa sua ricerca? Lui che era un uomo, la sua esperienza di comunista prima, la sua esperienza sociale che non rinuncerà mai, quindi la giustizia sarà sempre inestricabilmente connessa al suo desiderio di amore, però, per esempio, ancora nei taccuini, scriverà: chi non dà nulla non ha nulla. Non essere amato è una sfortuna. Non sapere amare una tragedia. Si potrebbe continuare a lungo su questo per dire come il suo cuore batteva verso la figura di Kaliaev e di Dora. Però c'è anche Stepan, e Stepan è la grande, potente, tragica figura dell'ideologo, se si vuole, cioè di un modello di rivoluzione, di rivolta, che rifiuta ogni compromesso, che rifiuta ogni sentimento, che è fedele in assoluto alla tesi, alla verità in cui egli crede. E anche in questo caso vorrei soltanto riprendere ancora delle parole che avete sentito. La libertà è una galera finché un solo uomo è ancora schiavo su questa terra. Un vero rivoluzionario non può amare se stesso. A me non piace la vita. A me piace la giustizia che è sopra della vita. Sono venuto per ammazzare un uomo, per il dovere, non per amarlo, né per vagliarne la diversità. Dora gli domanda: saresti capace, Stepan, di sparare a bruciapelo a un bambino? E qui sentite tutto il gelo proprio di un'intelligenza anche, tagliente, che non conosce però umanità e quindi non conosce amore. La sua risposta è: certo, se l'organizzazione me l'ordinasse. Questa frase basta tutta per spiegare tutto il nazismo. Hitler, rispondevano sempre così: l'organizzazione ce lo impone, l'ordine generale. Non ho il cuore abbastanza tenero per queste sciocchezze. Il giorno che ci decideremo a dimenticare i bambini, allora sì che saremo i padroni del mondo e la rivoluzione trionferà. Nulla di quanto è utile alla causa è proibito. Dove troverei la forza di amare? Mi resta quella di odiare. Ecco, io direi che questi due contrasti sono evidenti e sono due grandi figure che rappresentano alla fine il grande gioco un po' della storia a livelli evidentemente molto diversi da questi che sono tutto sommato eroici, se si vuole, nel male e nel bene. D'altra parte, voi sapete bene che Camus ha voluto anche rappresentare in maniera suprema la tragica potenza del male. Vorrei però introdurre due altre piccole considerazioni e poi concludo. Non so se avete notato, oltre a Stepan e a Janek e a Dora, che è la figura, direi, che in un certo senso più partecipa e più colora con la sua femminilità, dando più profondità a tutti i sentimenti, anche a quel momento di innamoramento che vive, di emozione amorosa in cui tutto si trasfigura, staccandosi anche un po' dalla realtà tragica in cui sono immersi. Io vorrei queste due considerazioni fare. La prima per quanto riguarda Voinov, il giovane, che rappresenta un'altra figura, una terza figura, che è la persona che viene sì conquistata dal ragionamento di Janek, del buono, ma che lo fa non per un motivo profondo e alto, ma per debolezza. Egli non sceglie in verità né l'amore né l'odio, non sceglie né tra Stepan e Janek, ma che cosa sceglie? E qui è la figura proprio rispettabile, peraltro, della persona semplice che dice: no, i grandi temi non sono per me. Io amo ritornare a sera per la mia strada, nella mia casa, trovare la mia donna, trovare la fragranza del pane, dei bambini, della vita di ogni giorno. Ho paura e mi vergogno d'aver paura. Ho puntato troppo in alto. Bisogna che torni al mio posto, un posticino ove c'è la gente comune. Ecco, c'è anche questa figura, che è una figura altrettanto interessante, ma se volete, tutto sommato negativa. È la persona che si racchiude nel suo piccolo bozzolo e dice: no, i grandi temi del bene e del male non sono per me. Per me vale la cronaca. E la seconda considerazione che voglio fare, ma la lascio aperta questa, perché altrimenti qui sì dovremmo fare un percorso arduo insieme, è tutto il gioco finale. Camus, come avete sentito in finale, mescola tutto, introducendo la granduchessa, introducendo il funzionario di polizia, creando perciò uno scompenso in tutti i temi, ma soprattutto facendo balenare la scelta finale di Janek. Janek, come vedete, non vuole la grazia. Janek non vuole tradire, giustamente, gli amici. E si avvia verso questa sorta di patibolo che è anche un grande atto sacrificale. Tant'è vero che non vuole baciare neppure il crocifisso. Non deve avere motivazioni, come vorrebbe la granduchessa, di tipo religioso. Lui va cosciente e consapevole fino all'ultimo, avete sentito, bada persino a quello schizzo di fango che ha sulle scarpe per dimostrare che è coerente e cosciente, e va fino a questa sua punizione. E qui perché c'è questa dimensione? E qui forse c'è l'aspetto più grandioso del dramma. La giustizia deve essere anch'essa presente con le sue esigenze. Non basta solo l'amore. Lui ha dovuto fare anche quel gesto, che è un gesto di giustizia, come esiste la giustizia umana che pronuncia le sentenze, difatti avete sentito, che parla esplicitamente di sentenze. Alla fine anche Dora prenderà la bomba in mano per compiere giustizia, però sarà giustiziere, ma anche per essere giustiziere è assassino. È proprio per questo che deve espiare, deve sacrificarsi, deve essere punito alla fine. Per cui vedete che in Janek si incrociano sia l'amore, sia la giustizia, sia anche l'espiazione per la giustizia che ha dovuto percorrere la strada dell'assassinio. Vedete quant'è complesso il discorso, quanto è drammatica anche l'esperienza interiore che viene vissuta. Per questa opera Camus sarà, non solo per questa, soprattutto per L'Homme Révolté, sarà rigettato da Sartre. Sartre era molto più semplificatore nelle cose, anche se aveva un buon cervello, indubbiamente, ma non aveva tutta quella complessità di esperienze, sentimenti, sensazioni, moralità, tensione verso la trascendenza che aveva invece Camus. E allora, e finisco, lasciando ancora la parola a lui, era da 30 anni o più forse che avevo letto I Giusti e altre opere di Camus, credo di aver letto quasi tutte, non tutte in verità, ma le principali. E devo dire che in lui si trovano tanti temi che sono ininterrottamente sul versante della trascendenza. Pensate soltanto, e qui tutti credo l'abbiate letto, pensate che cosa vuol dire la peste, per porre questa grande domanda ancora sui bambini, la grande domanda del perché il male. Lui lo diceva in un'altra occasione, il perché di Dmitri Karamazov continuerà a risuonare. L'arte e la ribellione moriranno soltanto con l'ultimo uomo. Perché questa domanda continuerà, perché continuerà ad essere posta. Ricordate il dottor Rieu quando dice io non potrò mai credere in questa creazione e nel creatore fino a quando un bambino muore in questa maniera e ha tra le braccia il bambino che sta morendo di peste. Il suo interrogarsi sul temi trascendenti lo porta, e qui io mi collego all'inizio, nel Cortile dei Gentili. Lui partecipò a un Cortile dei Gentili ante litteram. Nel dicembre del 1946, l'anno successivo, poi avrebbe pubblicato La Peste, fu invitato a parlare nel convento domenicano di La Tour-Maubourg di Parigi. Il testo di quella conversazione fu pubblicato poi nella raccolta della Pléiade di tutte le sue opere. Non c'è in italiano. Ecco, io nell'interno di questo testo ho voluto scegliere un piccolo brano che vi leggo e metto a conclusione con un altro suo, tra i tanti possibili. Ne avevo notati tantissimi perché è un autore che spontaneamente sollecita chi desidera capire anche l'argomentare di chi non crede, ma che ti pone le domande fondamentali dell'esistenza. Diceva a questi domenicani: il mondo di oggi chiede a voi cristiani di rimanere cristiani. L'altro giorno ero alla Sorbona e alla Sorbona, rivolgendosi a un autore marxista, un prete cattolico diceva in pubblico che anche lui era anticlericale. Bene, io però non amo i preti anticlericali, come non amo i filosofi che si vergognano di se stessi. Perciò non cercherò di farmi cristiano davanti a voi. Spartirò però con voi lo stesso orrore del male. Purtroppo però non spartisco la vostra speranza. Pur continuando a lottare contro questo universo in cui dei bambini soffrono e muoiono e io non riesco a trovare senso e speranza. Io vorrei lasciarvi alla fine una sua strana testimonianza. Tutti citano sempre del mito di Sisifo quella famosa frase, che è, direi, se volete, il penchant di Stepan. L'unico grande problema che la filosofia ha, che noi abbiamo, è il suicidio. Ma c'è anche un'altra frase sua, che mi fa dire proprio il mio dispiacere di non aver incontrato una persona così, di non trovare più persone così, nella nostra società così banale, così superficiale, credenti e non credenti tante volte, tanto banali, tanto superficiali, di non trovare persone che hanno questa grande profondità di scavo. Ed è questa la frase sua. Sentite un po'. Come essere santi senza Dio? E questo il solo problema concreto che io conosca. Grazie.
La registrazione dal vivo della lettura drammatica de I Giusti di Albert Camus effettuata il 15 febbraio 2013 nella Chiesa del Gesù di Roma, è disponibile sul sito www.radiovaticana.va/orizzonti.